Ciao Murat, grazie di essere nei nostri studi.
Ma perché per riassumere quello che è avvenuto nella settimana possiamo anche avvalerci della tua dotta presenza. In particolare, come già ti avevo annunciato, mi sarebbe piaciuto confrontarmi su la Turchia non c'entra, però sui dazi, in quanto tu sei laureato in economia come prima laurea, e quindi volevo cercare di capire un pochino meglio la questione. Innanzitutto, appunto, la Turchia non è coinvolta, cioè nessuno ha pensato di imporre dei dazi, che in effetti con lo stato dell'economia turca sarebbe stato come sparare sulla mezzaluna rossa. Quello lo fa già Netanyahu, quindi perché insistere? Però nella marea di cazzate che è riuscito a dire col mentecatto ieri sera, ci potrebbe anche stare una cosa di questo tipo, cioè significa che non c'è alcun interesse a coinvolgere la Turchia in questo do-des, in questo pasticcio economico.
Sì, nello spirito di ciò che Trump ha fatto ieri sera, quelle che ha anche annunciato prima di farlo, introdotto lentamente, c'è senz'altro una guerra tra i concorrenti, e ha preso di mira molto l'Unione Europea. In effetti in una delle sue frasi dice: da adesso in avanti loro non potranno più approfittare di noi, non possono più sfruttarci, no? E quindi sia a livello di produzione bellica, sia a livello di produzione di industria pesante, ma anche agricola, Trump definisce l'Unione Europea, almeno in una dichiarazione superficiale, come il principale concorrente per ora. E poi dopo o prima della Cina, questo non abbiamo ancora capito, però lo percepisce, la definisce così. Senz'altro nel gioco c'è anche
forse prima.
Un elemento prima della Cina, può essere. E senz'altro da questo punto di vista la Turchia non appare come un concorrente per Trump, sia per il volume commerciale che rappresenta in confronto all'Unione Europea, sia per il fatto che la Turchia sia un paese extraeuropeo che serve sia alla posizione statunitense all'interno della NATO, sia alla famiglia europea, soprattutto alcuni membri dei europei all'interno della NATO. In effetti il principale alleato, il principale partner economico commerciale della Turchia è la Germania, certo. Che fa parte dell'Unione Europea, ma fa parte anche della NATO.
Che anzi è il vero obiettivo di Trump.
Esatto, e qua si apre il secondo capitolo, e molto probabilmente c'è stata questa escalation della guerra commerciale, anche se in parte durante la campagna elettorale Trump l'aveva annunciato, ma è stata accelerata, è diventata una cosa, è arrivata una soluzione molto sbrigativa, molto pop, soprattutto secondo me per via della divergenza che c'è tra Washington e Bruxelles nel come risolvere la guerra ucraina-russa. E quindi quella di Trump è una posizione, anche una sorta di schiaffo da questo punto di vista. Anche in questo capitolo la Turchia si posiziona diversamente. Quindi è vero che con l'Ucraina in diverse categorie, in diversi capitoli, in diverse occasioni abbiamo visto Ankara esprimersi in modo solidale, vicino, presente, eccetera, ma anche con la Russia non ha mosso un dito, non ha attuato sanzioni, non ha preso una posizione aggressiva, eccetera. Addirittura ha aperto le porte della Turchia al mondo fiscale russo, che adesso controlla in alcune città addirittura il mercato dell'immobile, diversi imprenditori russi hanno aperto identità fiscali in Turchia per poter continuare a lavorare con l'Europa. Da questo punto di vista la posizione che ha preso la Turchia dall'inizio della guerra fino ad oggi è una posizione che è molto cara a Trump, e invece dall'altra parte l'Unione Europea bene o male in modo compatto si oppone alle posizioni di Trump, alle proposte che Trump produce in questi ultimi mesi, soprattutto nei confronti di Zelensky e l'amministrazione ucraina. Quindi anche per questo motivo suppongo che la Turchia non sia stata tra virgolette colpita. E poi l'ultimo elemento importante, che se c'è nel mondo un paese di produzione low cost in tutte le categorie è la Cina. Ma se nel mondo c'è un paese all'interno della NATO, scusate, e se c'è un paese di produzione low cost nel settore bellico è la Turchia. E ritorno utilissimo, droni, ma non soltanto, tutte le produzioni joint venture con l'Italia, con la Germania, Spagna, con gli Stati Uniti d'America, col Canada, eccetera. E solo i droni hanno una trentina di componenti prodotti in 30 paesi diversi. Anche da questo punto di vista, quindi, la Turchia, colpire la Turchia sarebbe stata veramente...
Così indirettamente vengono comunque colpiti, perché se ci sono così tante nazioni, almeno una di queste è la Germania, per esempio, o l'Italia, che producono degli elementi per i droni o per le altre armi che vengono prodotte dalla Turchia, automaticamente viene colpito...
Certo, io penso che hai ragione totalmente, io penso che presto ci saranno probabile, anzi, ci saranno comunicati i dettagli di questo accordo, di questi dazi doganali, eccetera, come è successo con le sanzioni ammesse nei confronti dell'Iran. Alcuni paesi erano esenti da queste sanzioni, tra cui la Turchia. E secondo me potrebbe esserci una lista di eccezioni che sarà comunicato presto, se no sarebbe veramente un suicidio per la produzione statunitense bellica. Vedremo, però penso che per il momento la Turchia sia stata lasciata fuori dalla lista per questi motivi. Tutta questa lista delle sanzioni, sono dazi doganali stiamo parlando, però sono delle sanzioni veramente, sono da un po' chiarire nei prossimi giorni, secondo me.
Sì, poi sono sanzioni, come dire, in questo momento erga omnes, però di fatto sicuramente ci saranno anche delle eccezioni. Immaginiamo che la Turchia poi abbia, insomma, un ruolo rilevante all'interno dello scacchiere della NATO, soprattutto per il suo ruolo. E poi anche in questo momento, a proposito della Turchia, le sue proiezioni, diciamo così, verso l'esterno sono diventate molto presenti, ma al contempo vive in una situazione interna estremamente complicata. E a proposito di questo, insomma, volevamo sapere anche un po' di novità sulle manifestazioni, sulla sorte di Pikachu, per esempio.
Sì, Pikachu è diventata l'icona della rivolta. Il 19, quando è stato preso in detenzione provvisoria il sindaco di Istanbul, Ekrem İmamoğlu, insieme a lui quasi 100 altre persone, sono partite le proteste, perché il sindaco di una città che fa 17 milioni di abitanti, eletto per la prima volta nel 2019, poi rieletto nel 2024 con un consenso popolare molto molto molto alto, e ha trascinato, questo ha fatto, centinaia e migliaia di persone per strada, e siamo arrivati alla manifestazione nazionale del 29 marzo, sabato. Secondo il principale partito d'opposizione sarebbe il partito del sindaco di Istanbul, più di 2 milioni di persone c'erano in quella piazza Maltepe a Istanbul, e comunque se non ci fossero, anche se non ci fossero 2 milioni, di sicuro più di 1 milione c'era, e quindi di sicuro abbiamo assistito a una delle manifestazioni più grandi della storia della Repubblica di Turchia. E è stata una manifestazione organizzata in meno di 10 giorni. La stessa notte la detenzione provvisoria si è convertita in arresto e İmamoğlu è stato accompagnato al carcere speciale di Silivri, costruito nel 2008 appositamente da questo regime per incarcerare gli oppositori. In queste frequenze in passato...
Demirtas.
No, Demirtas Edirne, sì, al confine bulgaro, sì, la parte occidentale più lontana, estrema, perché i parenti non potessero viaggiare, perché i suoi parenti sono di Diyarbakır, al confine siriano quasi,
certo. E quindi nella parte opposta,
certo, si fa
Adrianopoli,
sì, esatto, si fa così per creare disagio. E İmamoğlu invece è stato messo in carcere, nel carcere speciale di Silivri, appunto di questo carcere abbiamo parlato diverse volte in questi anni, sì, in queste frequenze. È stato il punto nevralgico dei processi Ergan Ekin, Balyoz, Odativi, Keçeke, eccetera, nel 2006, 2008, 2009, 2010, e tutti tra l'altro definiti successivamente fittizi e tentativi di colpo di Stato da questo governo. Comunque le cose cambiano molto velocemente in Turchia. E dopo il 29, la notte del 29 è stato confermato l'arresto per İmamoğlu e per altre persone. Tra l'altro nel mondo amministrativo non è stato soltanto İmamoğlu a finire in carcere, anche il sindaco di Şişli, un municipio che fa parte di Istanbul, fa quasi 300.000 abitanti, oppure il sindaco di Beylikdüzü, sempre un municipio di Istanbul che fa quasi 800.000 abitanti, e poi vice sindaco del comune di Şişli, una serie di funzionari, imprenditori, artisti, giornalisti, eccetera, eccetera. Nel mentre i beni di 12 imprenditori sono stati confiscati, l'azienda di famiglia che opera nel settore dell'edilizia da più di 40 anni del sindaco è stata totalmente chiusa e confiscata. Quindi l'operazione non è stata soltanto giuridica nei confronti del sindaco, ma nei confronti di una serie di persone che hanno a che fare con il comune di Istanbul e i loro beni. E quindi è un'operazione molto capillare che punta a distruggere.
Preparata poi.
Assolutamente. Dal punto di vista della magistratura, quali sono le motivazioni? Principale motivazione che dice la magistratura è che Imamoğlu rappresenta un'organizzazione criminale che è stata creata insieme a queste persone arrestate per appunto corruzione, evasione fiscale, e frode nei bandi pubblici, tarocche, le concorsi, eccetera, eccetera. E poi il secondo capo di imputazione invece è quello di avere legami con le organizzazioni terroristiche. Perché questa seconda è importante? Perché nel 2024 la magistratura sostiene che il principale partito d'opposizione che ha vinto le elezioni a Istanbul e non soltanto abbia collaborato con il partito Dem, il secondo partito d'opposizione della Turchia, eseguendo l'ordine dei vertici del PKK, organizzazione definita terroristica dallo Stato turco, che sarebbe
che adesso
il partito...
però non è più terrorista,
non ancora, siamo in quella fase, non ancora. Sì, questo è il momento in cui ci sono tantissime incertezze, più di prima. Sì, me ne bastavano 2-3, adesso ne abbiamo 20-30. Sì. E quindi è vero che tra il partito Dem e il CHP c'è stato una sorta di accordo, ma perché no? Cosa c'è di illegale in questo, no? Non è stata neanche un'alleanza ufficiale, no? È inufficiale.
Due partiti che
hanno deciso in alcuni punti, in alcune elezioni, in alcune municipalità hanno deciso di tirare fuori un candidato unico per non spararsi sui piedi, e in alcuni casi invece hanno visto che il piccolo partito Dem non avrebbe potuto superare la soglia, e quindi i suoi candidati sono candidati con le liste del principale partito d'opposizione. Sono entrati nei consigli comunali. Anche questo si potrebbe fare. L'hanno fatto con Casini. Vi ricordate Casini? Si ripropone come la cena di Natale. E da quando io sono in Italia e passa da un partito all'altro. E perché?
È stato eletto nella circoscrizione di Bologna con il PD.
PD, esatto. Quindi era partito con l'UDC io quando sono arrivato in Italia. È vero?
Prima
era
un democristiano di destra.
Di destra, ecco. Vedete che questo, a parte la simpatia che proviamo per Casini, comunque
tantissimo.
Però legalmente è una cosa che si può fare, non c'è niente di illegale da questo punto di vista, secondo il regolamento elettorale anche in Turchia. Tuttavia questa collaborazione, che è stata anche la chiave per sconfiggere il partito al governo, okay, è stata definita come un atto un'operazione messa in atto con la richiesta dei vertici del PKK, e quindi ci sono le mani dei terroristi secondo la magistratura. Il passaggio più buffo, che poi ho avuto l'occasione di leggere in una buona parte le carte di questo processo, che sono terribili come tutte le carte dei processi politici in Turchia, e il procuratore dice questo, non lo sto interpretando io, dice proprio così,
testuale:
grazie all'accordo che è stato fatto tra questi due partiti, i cittadini curdi che hanno partecipato alle elezioni nel sud-est del paese e hanno anche vinto in alcune località, hanno potuto, grazie a questo accordo, vincere le elezioni anche nella parte occidentale del paese. Come se i curdi non avessero il diritto di vincere le elezioni nella parte occidentale del paese.
O perlomeno devono vincerla solo da una parte.
Esatto, ma questa è ci permette di avere una chiave di lettura, che il regime dice: potete fare la politica in alcune zone, secondo alcuni limiti e misure, ma se vi alleate, diventate grandi e mettete in discussione il mio potere, a quel punto vi faccio sputare sangue. L'arresto di Ekrem Imamoğlu, senz'altro, come i media hanno raccontato, è dovuto al fatto che sia un veramente concorrente del Presidente della Repubblica. Siamo alle porte delle elezioni presidenziali e pochi giorni dopo il suo arresto si sarebbero svolte le primarie del suo partito. Imamoglu sarebbe stato il candidato ufficiale del suo partito. Senz'altro questo è un elemento importante. Ma se ci limitiamo con un'analisi di questo tipo, resta tutto molto sterile. Perché Imamoglu risulta il concorrente principale di Erdogan? Non grazie soltanto ai sondaggi, grazie al fatto che nel 2019 abbia sconfitto l'ex primo ministro, che il governo non avrebbe potuto tirare fuori nessun altro candidato potente. Forse pensate che nell'ultimo giorno della campagna elettorale a Istanbul, nel comizio del partito al governo contro Ekrem İmamoğlu del 2019, sul palco c'era il candidato sindaco, quindi l'ex primo ministro, il Presidente della Repubblica e 17 ministri. Quindi tutto il governo era lì a sostenere il suo candidato e ha fallito, ha perso. 5 anni dopo, quindi dopo 5 anni, i cittadini hanno potuto osservare l'operato di İmamoğlu. İmamoğlu ha vinto di nuovo con un risultato ancora più strepitoso, sconfiggendo il ministro dell'infrastruttura, uno dei ministri più importanti di questo governo. Certo. Anche lì
quello che ha il portafoglio.
Esatto. Anche lì il Presidente della Repubblica ha condotto la campagna elettorale. E questo vuol dire, ci piace o no la posizione e il profilo politico di İmamoğlu, ma alla stragrande maggioranza piace e lo definisce in qualche maniera colui che è riuscito a sconfiggere il partito al governo e colui che potrebbe sconfiggere Erdogan, anche per via del fatto che sia riuscito a unire una serie di partiti d'opposizione e abbia preso i voti dei curdi nella città curda più grande del mondo, ovvero Istanbul. Questo fa tremare le gambe al regime e per quello, quando i ragazzi sono scesi in piazza, il regime ha bastonato, sparato i lacrimogeni direttamente sugli occhi.
Ha arrestato 1.800 persone.
Più di 2.000 persone in detenzione provvisoria, più di 300 persone sono state arrestate. Quelli che sono stati rilasciati sono con la cavigliera elettronica, gli hanno tolto il passaporto. Oggi 16 altre persone sono state arrestate perché dopo le manifestazioni il principale partito d'opposizione ha deciso di avviare un boicottaggio economico nazionale che punta a colpire una serie di media che hanno deciso di non trasmettere le manifestazioni e le aziende legate a questi media. E ieri c'è stato un boicottaggio nazionale, proprio non compro, non vendo, in qualsiasi modo. Coloro che hanno promosso, soprattutto i personaggi illustri del mondo del cinema, dell'arte, eccetera, coloro che hanno promosso solo con un tweet questo boicottaggio, l'hanno sostenuto magari, oggi in 16 sono finiti nei commissariati e 4 attori e attrici che recitavano in diverse serie TV nel canale statale TRT sono stati licenziati.
Le famose serie TV.
Esatto. Sì.
Ti volevo chiedere una cosa: Erdogan si ritrova di fronte a questa situazione per cui lui non potrebbe in teoria presentarsi come candidato e non hanno un candidato forte da opporre al sindaco di Istanbul. Contemporaneamente lui sta cercando di trovare un accordo con i turchi, ma non c'è ancora riuscito.
No, con gli accordi non è messo bene, ragazzi.
Per cercare in qualche modo di sostenere il suo eventuale cambiamento della Costituzione. E quindi si trova in una situazione un po' complessa, anche perché giustificare da una parte l'arresto di İmamoğlu perché c'è appunto un complotto curdo e contemporaneamente fare gli accordi con i curdi per riuscire a trovare questo escamotage istituzionale, insomma, lo mette un po'.
Allora, le analisi in merito all'eventuale cambiamento della Costituzione è un'analisi che facciamo noi, perché da Ankara tuttora non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale dal Presidente della Repubblica oppure da alcuni ministri, da nessun ministro, che dice puntiamo su un referendum costituzionale oppure puntiamo alla possibilità di cambiare l'articolo che impedisce Erdogan di essere rieletto per la terza volta. Ok, queste sono le voci di corridoio che sono diventate molto diffuse e che vuol dire qualcosa, per carità, ma non è un'informazione ufficiale. Una delle vie che Erdogan potrebbe scegliere, senz'altro, cambiare la Costituzione, fare magari un pacchetto di referendum che in parte cambia la Costituzione a suo favore, in parte cambia la Costituzione in quella direzione molto desiderata dalla società, perché la Costituzione che abbiamo adesso è quella dei golpisti della dittatura fascista degli anni Ottanta. Quindi magari tira fuori il coniglio dal cilindro e introduce una serie di articoli molto riconoscimento dell'istruzione in lingua madre, pipim pam pam, quindi pochi magari si troverebbero in difficoltà, no? Cioè tanti si troverebbero in difficoltà per non andare a votare, però votando sì, si voterebbe sì anche per la rielezione di Erdogan. Questo è un'opzione numero uno. Senz'altro qua è una nostra, diciamo, intuizione, esatto, per ora non abbiamo una comunicazione ufficiale, però è possibile, una strada possibile. Però in questo momento cosa abbiamo in mano? Da quando è stato arrestato il sindaco di Istanbul, i partiti d'opposizione, soprattutto Dem, il famoso partito erroneamente definito filo curdo, si è sempre espresso molto preoccupato e contrario a ciò che accade, addirittura i co-presidenti hanno detto con noi lo Stato cerca di portare avanti un percorso di cambiamento e contemporaneamente limita la libertà di espressione, la libertà di partecipazione del resto del paese. Questa non è la strada giusta. E poi Edem ha anche partecipato alle manifestazioni eccetera eccetera, hanno incontrato il leader dell'opposizione, alcuni parlamentari del Dem sono andati a incontrare Imamoglu nel carcere. Quindi se questa sarà la strada, il regime è in difficoltà, ok? E ci aspettano altri guai, senz'altro, ok? Perché il regime, quando si trova in difficoltà, è in grado di fare tutti i mali del mondo per salvarsi. Ma ciò ci permette di fare un'osservazione politica importante. Come ho detto prima, tu fai la tua politica in un certo limite e in una certa zona, e del resto non ti devi occupare. Questo è l'atteggiamento dello Stato, ma non soltanto in questi ultimi 20 anni, da quando è stata fondata la Repubblica. Ovvero, il problema con i curdi lo risolvo a modo mio, ok? E nei confronti degli oppositori e nei confronti di quel ragazzo che mette in discussione la mia presenza e il mio potere, risolvo a modo mio. Perché da quando... Come arrivo a dire questo? Il 27 febbraio, quando Abdullah Öcalan, il leader del PKK, ha dichiarato appunto lo scioglimento dell'organizzazione, l'ha anche proposto, tra l'altro è stata una lettera di proposta e dichiarazione, passando la palla al governo dicendo adesso fate il necessario, dal 27 febbraio finora non è stato fatto niente, ma non c'è neanche un piano presentato, un programma presentato. L'unica cosa che dice il Presidente della Repubblica, il suo braccio destro, il capo dei lupi grigi, il Ministro della Difesa, scioglietevi, deponete le armi.
Una resa.
Scioglietevi, senza se, senza ma. Questa è proprio la frase ufficiale. A quel punto il messaggio che riceviamo dallo Stato è questo: sì, risolviamo il problema, ma a modo mio, no? E sì, con voi io porto avanti il dialogo, risolviamo il problema e non vi mischiate con altre cose che combino nel paese. Questo è un piano che potrebbe non reggere nel momento in cui le opposizioni si muoveranno in modo compatto.
I curdi però possono anche tornare utili in Siria, perché Israele sta continuando a mettere in discussione il potere del delfino di... del presidente turco, e quindi potrebbero tornare utili i curdi del Rojava in funzione anti-israeliana.
Tu pensi che sia il regime in Turchia abbia una posizione anti-israeliana? Questo è il punto di partenza.
No, sono gli israeliani che sono anti-turchi.
Ma insomma, io penso che il regime in Turchia si è venduto a livello mediatico come il leader antisionista numero uno, no, nel mondo, sbattendo il pugno sul tavolo in ogni occasione, ma a livello mediatico. Dietro le quinte, forse in Turchia non è mai arrivato in più di 100 anni al potere una formazione politica così tanto sionista nella storia della Repubblica di Turchia. In pieno genocidio, anche in questa frequenza abbiamo raccontato, la Turchia non ha solo fornito la maggior parte di frutta e verdura anche dell'esercito israeliano, ma ha fornito il 65% del fabbisogno dell'acciaio dell'Israele, il principale materiale per costruire qualsiasi cosa bellica, ok? Per non parlare dell'energia elettrica, filo spinato, i vestiti termici per i soldati, e tuttora permette all'Azerbaigian di attraversare il il suo territorio e fornire il petrolio grezzo all'Israele, un altro elemento che tiene in piedi i meccanismi del genocidio.
C'è una domanda che è arrivata, che prego, più o meno è su quello.
Su quello,
non ti volevo interrompere. Dice, vorrei chiedere a Murat due parole sulla rete TRT in inglese, che sembra essere illuminata quando si tratta di parlare di Palestina e Israele.
Certo.
E poi è un po' quello,
certo,
che stavi dicendo.
TRT in inglese come sono le piste ciclabili a Torino. Sono una trappola. Le piste ciclabili a Torino sono una presa per il culo, esattamente come TRT English, che
finiscono nel nulla.
Finiscono nel nulla. Quando si parla in Turchia della Palestina, c'è una mobilitazione a livello politico, a livello, a livello governativo, in termini politici c'è una mobilitazione pazzesca. Anche lì torniamo ai nostri discorsi di oggi. C'è il governo dal 7 ottobre, no, promuove un boicottaggio contro l'Israele, ogni tipo di boicottaggio, ovviamente davanti le quinte. Dietro le quinte le aziende statali, abbiamo scoperto come vendevano ogni possibile, non soltanto private, gestite di proprietà di alcuni parlamentari del governo, tra l'altro, quindi peggio di peggio che poco poteva capitare, anche le aziende statali. Ma invece davanti alle quinte, no, stiamo lì a boicottare, prendiamo a sassate Starbucks, Carrefour, eccetera. Oggi i ragazzi, quando mettono in atto il boicottaggio contro le aziende che ignorano le manifestazioni, invece finiscono in carcere. E questa è la grande ipocrisia che non vuole che venga fuori il regime. Perché, appunto, come stavo dicendo, il Ankara in questi ultimi 25 anni si è dimostrato un leale servo di Washington e di Tel Aviv. Da questo punto di vista, il nuovo regime siriano è in funzione eccezionale per i progetti dell'Israele e della Turchia. Sono progetti in joint venture.
Certo.
Cioè, pensate che Al-Jolani viene da un percorso di Al-Nusra che è stato finanziato e creato dall'Israele, cazzo, no? Cioè, quindi
come Hamas, però.
Quelle dell'Al-Nusra poi è stato anche ammesso che comunque. E quindi se non vogliamo sfogliare le pagine della storia, anche le dichiarazioni di Al-Jolani sono eccezionali, no? E chiediamo agli Stati Uniti d'America di fare da tramite per ricucire i nostri rapporti con l'Israele. Addirittura il governatore di Damasco in un canale radiofonico statunitense dice: non vediamo l'ora di ripristinare i nostri rapporti con l'Israele, non abbiamo nessun motivo per essere ostili nei suoi confronti. Sì, ti ha occupato un ottavo del territorio, no? Ti ha distrutto tutto. Cioè, a questo punto sul territorio siriano senz'altro l'Israele e la Turchia in qualche maniera collaboreranno insieme. Davanti le quinte no, ma dietro le quinte sì. E questa che ottica, io continuo a dire, ripeto a dire sempre, nell'ottica anti-iraniana, che è un progetto degli Stati Uniti d'America, battezzata quando Trump era al potere la prima volta, portata avanti da Biden, e adesso vediamo, con la guerra delle lettere, sta diventando concreta. In quest'ottica Israele, Siria e Turchia, in qualche maniera, attraverso la Siria, collaboreranno. In quest'ottica vedremo che fine farà l'esperienza del confederismo democratico.
Sempre nella nostra solita Astana, sono insieme,
certo,
turchi, persiani e russi.
Astana,
a gestire tutto il Medio Oriente.
Sì, ma Astana un po' è un percorso che abbiamo chiuso.
Adesso
a Doha. Esatto, a Doha, quando i russi ufficialmente hanno dichiarato: non aiutiamo Assad, non interveniamo. In effetti, vedete, con tutti i bombardamenti che Israele fa sul territorio siriano, i russi non muovono un dito,
niente.
Non reagiscono, niente. Cioè, questo, vabbè.
E hanno le basi navali.
Esatto, esatto. E quelle basi non sono state mai toccate, che sono state costruite per difendere l'esercito siriano, eccetera. Vabbè. Comunque, invito tutti quanti a fare una notevole, importante attenzione quando studiano le posizioni pro-palestinesi di una serie di attori che fanno parte del Medio Oriente, perché dietro, dagli Emirati Arabi alla Turchia, dall'Iraq al Qatar, dall'Arabia Saudita allo Yemen, dietro le quinte c'è una grande ipocrisia. È una grande ipocrisia di un certo tipo o di un altro tipo. Bisogna fare tanta attenzione, e per arrivare a una conclusione sobria bisogna studiare e leggere, altrimenti con le pillole che ci presentano davanti caschiamo in tante banalità.
Stella bianco-azzurra,
sempre stata la foglia di fico dove si sono nascosti i regimi arabi nelle loro. E ti volevo chiedere una cosa a proposito delle manifestazioni. Mi è venuto in mente nel 2013 c'è stata Gezi Park. Quali sono le differenze fra il 2013 ed oggi?
Allora, penso che Gezi Park è stata Gezi Park senz'altro è stata una rivolta in cui c'era il protagonismo delle persone che sono nate negli anni 80.
Sì, lo spirito era diverso.
Esatto, c'è anche lo spessore politico era diverso. La mia generazione è nata durante la dittatura fascista, ok? E noi abbiamo visto la repressione degli anni 90, i scioperi della fame che hanno assassinato centinaia di persone, l'intervento aggressivissimo dell'esercito dentro i centri penitenziari e i pogrom contro gli alawiti e curdi. Cioè gli anni 90, il periodo in cui io avevo 10 oppure i miei amici avevano 12-13 anni, il periodo in cui noi siamo riusciti a capire qualcosa, era gli anni terribili della Turchia, e quella generazione nel 2013 aveva una certa età ed è scesa in piazza con uno spessore culturale, con una coscienza culturale e portandosi dietro una testimonianza culturale. Parecchi di noi negli anni 80 avevano genitori che si rinchiudevano a casa oppure dovevano lasciare la Turchia e vivere in esilio. Noi siamo figli di quella generazione che ha subito per 7-8 anni le bastonate della dittatura fascista. I ragazzi che sono oggi in piazza nel 2013, quindi 12 anni fa, probabilmente avevano più o meno 10-11 anni. Hanno visto Gezi, ma hanno visto un governo che tuttora continua a esistere, non hanno visto una dittatura militare, e hanno visto che si hanno imparato qualcosa da quella esperienza. Quindi sono due percorsi politici di storie diversi, entrambi nascono da un percorso di emancipazione senz'altro, perché anche Gezi è stata una scuola, un'accademia per qualcuno, però sono due percorsi diversi. Se e ci sono delle assomiglianze in piazza, sono sempre, come succede in tutte le rivolte, sono sempre studenti, universitari, giovani. Anche durante il Parco Gezi erano tanti giovani,
anche dopo quello dell'università che avevamo documentato.
Esatto, esatto. E quindi questa
probabilità hanno di fare la stessa fine?
Guarda, io quando mi fanno questa domanda faccio riferimento sempre all'Iran. In Iran ormai da più di 10 anni, in ogni 2 anni c'è una rivolta. Un regime così forte a livello mediatico, a livello burocratico, a livello militare, sostenuto a livello internazionale, ok? Un regime di questo tipo è molto difficile da buttare giù. Senz'altro la rivolta del 2013, quella del Parco Gezi, non si è conclusa come avremmo preferito, desiderato noi, ma ha permesso di capire a tutte le persone che si può scendere in piazza per mesi e mesi, si può bloccare il paese, si possono unire le persone e ribellarsi contro il regime. Io penso che in questi giorni in piazza ci siano dei ragazzi e delle ragazze, perché hanno visto quando avevano 10-11 anni nel 2013 durante la rivolta di Gezi che qualcuno più grande di loro poteva fare qualcosa, poteva scendere in piazza nonostante manganelli e nonostante munizioni di gomma, nonostante lacrimogeni, e potevano scendere in piazza. Pensa che durante il Parco Gezi già al sesto giorno noi abbiamo perso 11 giovani. 11 giovani sono stati assassinati. Alla fine del primo mese della rivolta avevamo più di 300 persone che sono rimaste disabili, senza un occhio, senza un braccio, senza una mano. Quindi è stata una rivolta molto aggressiva, ma ha avuto una durata di 7-8 mesi. E questa ha insegnato molto a una generazione che oggi è in piazza, con un altro profilo politico, con un altro background politico, ma quella lì è stata una scuola. Le rivolte servono anche questo,
per buttare
giù regimi gradualmente. Poi, se vogliamo fare anche delle analisi parlamentari, da Gezi sono nati diversi partiti socialisti che sono entrati nel Parlamento, che poi hanno creato delle alleanze, appunto nelle elezioni del 2024, se c'è stato un partito filo curdo che si è alleato con CHP, che poi ha vinto le elezioni, questa è anche la conseguenza di quel percorso politico che abbiamo fatto nel 2013 durante il Parco Gezi.
Oggi c'è stata questa intervista di Acemoglu.
Acemoglu.
Che è un premio Nobel dell'economia. Quindi, insomma,
sì, che vive negli Stati Uniti d'America.
Che ipotizzava anche tra le varie soluzioni possibili che tu dicevi all'inizio, avevo pochissime certezze, adesso non ne ho più quasi nessuna.
Meno male.
Anche lui però avanza la possibilità di un eventuale accordo con l'Europa contro quello che è il mondo ipotizzato da Trump e anche dagli altri autocrati che ci sono in giro, che sembra che vogliano spartirselo. Secondo te potrebbe essere perseguibile persino da Erdogan, oppure da qualcuno che subentra a lui, una evoluzione in quel senso? Quindi ovviamente dovrebbe rientrare nei canoni richiesti dall'Europa la nazione, però potrebbe sostenere in qualche modo una rivalità nei confronti di questi imperi.
Io penso che sia da una parte molto difficile e dall'altra parte non una scelta desiderata dal regime in Turchia. Perché prima di tutto da anni che Ankara gioca in due
tante scarpe.
Esatto.
Un mille piedi, dicevamo qualche anno fa.
E quindi questa è la sua scelta politica, pragmatica, è la sua linea politica, ma non soltanto nell'ottica dei rapporti con la NATO oppure con l'Unione Europea, ma anche in Libia, in Africa, in Siria, in Azerbaigian, dappertutto in Afghanistan, fa sempre così. Con la Cina addirittura, in questa frequenza abbiamo parlato della politica degli Uiguri, che poi come è stata incestinata, buttato via tutto, no? Con tutti questi migliaia di uiguri rifugiati in Turchia.
Restituiti.
Per non parlare della crisi che c'è stata con l'Egitto, vi ricordate? Mai dittatore, fascista, se eccetera, poi facciamo le mani al Sisi. Per non parlare della dottrina di Mavi Marmara, vi ricordate? Ecco, tutto finito nella pattumiera, quando era il momento giusto, ok? Di conseguenza io penso, in questi giorni in effetti ci sono degli incontri straordinari tra il ministro dell'economia turco e i suoi colleghi europei. Poi poche settimane fa il ministro degli esteri Hakan Fidan si è espresso anche molto a favore di ripristinare rapporti con l'Unione Europea, dicendo che nell'ottica di una tensione tra Washington e Bruxelles la Turchia potrebbe avere un ruolo molto importante. Secondo me si baccagliano in questo modo, ci sarà un avvicinamento forse gradualmente diverso rispetto prima tra Bruxelles e Ankara, ma non ci sarà un allontanamento tra Washington e Ankara, perché ci sono tanti capitoli aperti. Appunto, in Siria c'è un capitolo aperto perché ci sono più di 2000 soldati ancora in Siria e si trovano in un punto molto importante politicamente per la Turchia. Poi ripeto a dire, nell'ottica anti-iraniana la Turchia per gli Stati Uniti d'America è un attore molto importante, è un grande indirettamente sostenitore dell'Israele nel Medio Oriente e ha ottimi rapporti tuttora con la Russia nell'ottica trumpiana di risolvere a suo modo la guerra ucraina-russa. Per quello secondo me il regime Ankara sa che Trump in qualche maniera ha bisogno di Erdogan, ma sa contemporaneamente anche Bruxelles ha bisogno di Erdogan. Quindi una decisione bianco oppure no, nero non ci sarà, si continuerà con questa grande
ambiguità,
pragmatismo, certo. Secondo me.